La chiamata a vivere in comunione, il desiderio di formare una comunità di persone spirituali a sua misura, porta Teresa a pensare alla fondazione di un nuovo monastero, il Carmelo di San Giuseppe. Un piccolo gruppo scelto, povero, unito, che vive insieme l'orazione. E al centro Cristo stesso, presente in mezzo a loro. L'idea, nata durante una conversazione di una piccola cerchia di monache nel monastero dell'Incarnazione, ha l'approvazione e il mandato di Cristo.
Avvenne una volta che una persona con la quale mi trovavo dicesse a me e ad altre lì presenti che qualora avessimo voluto vivere alla maniera delle scalze, si sarebbe anche potuto fondare un monastero. Siccome questo rispondeva ai miei desideri, cominciai a parlarne con una vedova mia amica che condivideva il mio desiderio. Cominciò a darsi da fare per procurare le rendite necessarie. Io, d'altronde, essendo molto soddisfatta della casa in cui mi trovavo, perché mi piaceva molto e avevo una cella adatta a me, tardavo a decidermi. Un giorno, dopo la comunione, Sua Maestà mi ordinò con decisione di fare quanto era possibile per attuare tale intento, promettendomi che il monastero si sarebbe certo fondato e che in esso egli avrebbe trovato motivo di compiacimento. Doveva essere dedicato a San Giuseppe, che sarebbe stato di guardia a una porta. Nostra Signora avrebbe vegliato sull'altra ed egli, Gesù Cristo, sarebbe stato con noi. Così il monastero avrebbe brillato come una stella di vivissimo splendore.
Dopo molte peripezie, Teresa fonda il suo primo Carmelo, accogliendovi alcune ragazze di Avila a cui fa da madre nelle vie dello spirito, e là vive convinta d'aver toccato il porto della sua vita, felice soprattutto di quella sintesi finalmente accaduta tra l'eterno e il tempo, tra l'amore di un Dio sommamente amato e l'amore altrettanto pieno e caldo per quelle creature che lui stesso le affida.
Mi parve dunque d'essere in paradiso quando vidi che si collocava il Santissimo Sacramento e che si era portata a termine un'opera che sapevo a servizio del Signore e di onore all'abito della sua gloriosa madre, perché questi erano i miei desideri. Mi fu anche di grande consolazione aver fatto ciò che il Signore mi aveva tanto raccomandato, e di aver creato in questa città una chiesa in più, intitolata al mio glorioso padre San Giuseppe, che non ne aveva. Mi rendeva felice constatare che Sua Maestà, pur essendo io tanto misera cosa, avesse voluto scegliermi come strumento per compiere un'opera così grande.
Tutto sembra concluso. E invece tutto sta per cominciare. La stessa Teresa, a volte, ha l'intuizione che qualcosa non sia ancora compiuto. Fino ad ora Teresa ha vissuto il dramma del suo rapporto personale con Cristo, la sua dolorosa e gloriosa vicenda con Lui. Ora Cristo decide di immergere ulteriormente tutta l'esperienza di Teresa nel dramma vivo della Chiesa del suo tempo. Per una qualsiasi monaca spagnola di allora, la Chiesa era una realtà di cui si viveva pacificamente. Il mondo era un mondo cristiano in cui tutto trovava un posto armonico. Il Papa come l'imperatore, la cultura sacra come quella profana. Anche se l'unità di questo mondo cristiano è già stata spezzata da Lutero, Teresa non ne sa nulla e la Spagna è allora la nazione più protetta. Ed ecco che a un tratto le viene rivelato il volto tragico e dolente della Chiesa del suo tempo. Proprio mentre ella fonda il suo primo monastero carmelitano in Francia, si scatenano le guerre di religione. Le notizie giungono fino al piccolo monastero dagli amici religiosi di Teresa e da una lettera circolare che Filippo II invia a tutti i monasteri, raccontando i fatti e chiedendo una crociata di preghiere. Uno scenario mai immaginato si apre davanti alla coscienza di Teresa. Cristiani che combattono e uccidono altri cristiani, le chiese incendiate e devastate, monasteri aggrediti e svuotati, l'Eucaristia profanata, il Papa e i Vescovi divenuti oggetto di odio e di disprezzo. Da quel momento la Chiesa e le anime diventano la sua passione. Non ha del tutto assorbita questa prima esperienza, che la fa soffrire e la sconvolge anche fisicamente, che un altro avvenimento dilata ancor più la sua coscienza ecclesiale. L'incontro con il missionario francescano Alonso Maldonado, che pieno di ardore presenta alla Santa un panorama desolante della situazione della Chiesa nelle Indie occidentali. Anime che si perdono per mancanza di evangelizzatori e insieme infingardaggine cupidigia dei conquistatori spagnoli che intorpidano il lavoro dei missionari con i loro abusi. La sua narrazione provoca in lei una nuova ondata di fervore ecclesiale.
Mi ritirai tutta in lacrime in un romitorio e là, innalzando la mia voce al Signore, lo supplicai a fornirmi di qualche mezzo per contribuire a guadagnarne qualcuna al suo servizio, poiché tante gliene rapiva il demonio, e a darmi modo di fare un po' di bene con la preghiera, poiché non sapevo fare altro. Invidiavo molto coloro che per amor di Dio potevano darsi all'apostolato, fosse pure a prezzo di 1000 morti. E mi accade tuttora, leggendo la vita dei santi, di sentire maggior devozione, invidia e tenerezza per le conversioni da essi fatte che per i tormenti cui sono andati soggetti. Mi pare che egli apprezzi di più un'anima sola, che con le nostre industrie ed orazioni, per sua misericordia noi gli guadagniamo, che non tutti i servizi che possiamo rendergli. Il Signore possa concedermi di vederci riuniti per lavorare insieme a suo onore e a sua gloria, con qualche profitto per le anime. Ne van tante perdute, che io ne ho una pena indicibile. Questi indios mi costano non poco.